ludziach. Buongiorno a tutti. La settimana scorsa abbiamo visto insieme dalla seconda lettera a Timoteo, dal primo verso al verso 8. E oggi vogliamo leggere insieme i prossimi tre versetti, quindi leggeremo la seconda lettera a Timoteo dal verso 9 al verso 12. E troviamo scritto così: Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. E anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto. E sono convinto che Egli ha potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Fino a qui la lettura. Vogliamo approfondire questa mattina due aspetti che secondo me sono molto importanti riguardo questo testo che abbiamo visto. Il primo è l'essenza della nostra fede, l'essenza della fede dell'Apostolo Paolo. In questa parte vediamo come Gesù è colui che ci ha salvati, come ci ha rivolto una santa chiamata, come ha distrutto la morte e che ha messo in luce la vita e l'immortalità. E poi vediamo la realtà che viveva l'Apostolo, perché come abbiamo letto proprio che lui dice: per questo motivo soffro, non mi vergogno perché so in chi ho creduto. E sono convinto che il Signore ha il potere di custodire il mio deposito. Pensando alla nostra fede, non possiamo non pensare alla centralità del Figlio di Dio, del nostro Signore Gesù. Dio ha fatto un piano perfetto per la nostra salvezza. E i profeti dell'Antico Testamento hanno parlato di Lui, hanno parlato del Signore Gesù, ma non si è trovato nessuno in grado di compiere questo piano se non il suo Figlio. E pensiamo a noi stessi, ci rendiamo conto che senza l'intervento del Signore nella nostra vita non possiamo fare niente per essere salvati. Il nostro denaro, i nostri sforzi, il nostro far del bene non ci può salvare, e la parola del Signore ci lo conferma. Quando leggiamo questa espressione "ci ha salvati", a parole sembra semplice, ma in realtà non è così semplice, perché questa salvezza che all'uomo peccatore viene offerta per grazia, viene donata da Dio stesso, è un dono che viene da parte del Signore. E a Dio le è costato tantissimo, le è costato la vita del suo Figlio. Un fratello, predicando una domenica, chiedeva a coloro che lo ascoltavano: quale genitore accetterebbe di fare un gesto simile a quello che l'ha fatto il Signore? Nessuno. Nessuno, perché amiamo tanto i nostri figli e vogliamo tenerli con noi. Li vogliamo bene. Non ci vogliamo separare. Invece il Signore, il Dio Padre, ha dato il suo unigenito Figlio. Conosciamo questo versetto a memoria. A morire sulla croce per poter donarci la salvezza. Quindi con i nostri soldi, con i nostri con le nostre opere buone non ci possiamo essere salvati, ma credendo in quello che il Signore ha fatto possiamo avere la salvezza. Al Signore è costato tanto, e la tua e la mia salvezza, l'espressione ci ha salvati, ha un valore incommensurabile, ha un valore eterno che il Signore ha donato all'uomo dimostrando misericordia, dimostrando bontà, dimostrando l'amore. E noi sappiamo dalla sua parola che il Signore ci ama con un amore eterno. Leggendo sempre nella parola di Dio vediamo che questo era il desiderio del Signore, del Dio Padre. Voleva dare all'uomo un'altra possibilità. Voleva dare all'uomo peccatore un'altra possibilità di riconciliazione. E questa possibilità era l'unica nel suo genere. Non sacrifici di animali, non sacrifici di agnelli, ma un sacrificio superiore che non copriva i peccati, ma toglieva il peso del peccato, di qualsiasi peccato. L'Evangelista Giovanni ci lo ricorda nel suo Vangelo, nel capitolo 3, verso 16, abbiamo anche lì esposto, dicendo: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede in lui è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Vediamo la centralità del Signore Gesù nell'opera della salvezza dell'uomo. Per questo la salvezza portata all'uomo dal Signore ha un valore eterno, un valore che non si può misurare, incommensurabile. E questo motivo dobbiamo essere sempre grati e pieni di gioia verso il Signore per questo dono meraviglioso e così prezioso. Nel testo abbiamo letto anche l'espressione ci ha rivolto una santa chiamata. Questo ci fa pensare a un piano di Dio, a un piano di Dio nei confronti dell'uomo, nei nostri confronti. Sono tante le persone su questa terra che cercano in un modo o in altro di raggiungere Dio, di arrivare a Dio, ma non riescono a comprendere che ogni sforzo è inutile. Perché? Abbiamo nell'Antico Testamento l'esempio della Torre di Babele. Che voleva fare l'uomo? Che cosa voleva fare in quella circostanza? Arrivare a Dio. È riuscito? Perché è inutile sforzarci quando il Signore stesso non si nasconde. Il Signore stesso non si nasconde affinché l'uomo non lo possa trovare, ma il Signore ha scelto personalmente di avvicinarsi all'uomo perduto. L'uomo lo sta cercando nei posti sbagliati, ma il Signore è venuto personalmente su questa terra. È così vicino che non ci rendiamo conto. Dio è onnipresente, in qualsiasi posto noi ci troviamo. Il Signore si trova lì, portando a compimento il piano di Dio con la venuta del Signore Gesù. Ci ha lasciato all'uomo la libertà di scegliere, di accettare, di seguire e di servire Dio o di stare lontani da Dio. Ogni scelta con una conseguenza eterna. Se scegliamo di accettare, di seguire, di servire Dio, la direzione è la vita eterna. E se scegliamo di stare lontani dal Signore, la direzione è la morte eterna, separati da Dio per sempre. E tante persone scelgono la seconda possibilità, proprio perché è la più facile, a non impegnarsi nel servire il Signore, nel camminare con il Signore. Il Signore chiama a sé, ma l'uomo non risponde alla santa chiamata, abbiamo letto prima nei versetti, perché tutto il rumore prodotto da questo mondo non lascia la possibilità di sentire la voce del Signore, che chiama ancora oggi, anche questa mattina. Il Signore vuole che con tutto il nostro cuore che noi lo seguiamo, che noi lo serviamo. La sua parte il Signore l'ha fatta, eppure pagando un caro prezzo. Ci ha rivolto una santa chiamata, abbiamo letto nel testo, che è valida per ciascuno di noi. Non esistono peccati che Cristo non può perdonare. Se tu hai accettato il Signore Gesù come personale salvatore, sappi che Lui vuole essere anche il Signore della tua vita. E le scelte che noi stiamo facendo oggi devono onorare il Signore, perché siamo onorati dalla Sua presenza. Vi ha rivolto una santa chiamata per servire Lui. Siamo chiamati a vivere una vita di purezza, affinché il Suo nome sia onorato. Poi, sempre nel testo, troviamo l'espressione «ha distrutto la morte». Qui vediamo come Gesù Cristo ha abbattuto, ha annichilato il potere della morte. Leggiamo: «Egli ci ha salvati e ci ha rivolta una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il Suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Gesù Cristo fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, il quale ha distrutto la morte», la parola dice proprio chiaro, «e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo». Colui che ha distrutto la morte, Gesù Cristo avrebbe distrutto la morte, e questo si potrebbe tradurre che ha vinto, ha annullato, ha abolito la morte. E molti cristiani allora morivano come martiri a causa della loro fede. Non si può pensare a una cosa del genere. Com'è possibile che ancora oggi continuiamo a parlare di questo messaggio quando nel mondo vediamo morte a ogni giorno, all'ordine del giorno? Che intendeva dire l'Apostolo? E perché noi proclamiamo ancora oggi che il Signore ha distrutto la morte? La morte non ha ultima parola. Analizzando meglio questa espressione, Gesù Cristo ha distrutto la morte. La parola originale tradotta con distruggere vuol dire rendere impotente, inoperativo. La morte non ha questa potenza su di noi, anche se in questo corpo c'è da pagare questo prezzo. L'Apostolo non vuole qui negare l'esistenza della morte, purtroppo ancora presente in tutta la sua drammaticità. La parola di Dio afferma che la morte è la spaventosa conseguenza del peccato. E l'Apostolo qui certo non nega che Cristo ci esima dal peccare il debito della nostra corrotta natura. La Scrittura infatti ci dice: è stabilito che gli uomini muoiono, dopodiché viene il giudizio. Ebrei capitolo 9, verso 27. La morte è un nemico insidio e potente per l'essere umano, ma Cristo ha svuotato, ha frustato, ha reso inefficace le implicazioni della morte. Il nemico di Dio, l'omicida per eccellenza, crede di aver trionfato sulla vita, che è l'opera di Dio, distruggendo l'esistenza dell'uomo. Ma non è così. Perché per chi si affida al Salvatore Gesù Cristo, è il Signore che trionfa sulla morte, perché è il Signore che ha ultima parola da dire. In 1 Corinzi, capitolo 15, verso 55, 56, 57, troviamo scritto che l'Apostolo Paolo dice: «O morte, dove è la tua vittoria? O morte, dove è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù». Per il credente abbiamo un versetto che ci incoraggia nell'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 8, da verso 38, 39, capitolo 6, verso 23. Dice, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. La nostra speranza è nel Signore Gesù che ha il potere sopra la morte, che ha il controllo sopra la morte. Ha messo in luce la vita e immortalità, abbiamo letto anche in questo testo questa mattina. Che cosa dice a noi questo testo? La rivelazione, la parola di Dio ci illumina, ci fa chiarezza su questo. Gesù è venuto su questa terra anche per liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Ebrei capitolo 2 verso 15. Liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Gesù Cristo ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Non riusciremo a comprendere forse fino in fondo il significato di questo se il Signore stesso non ci porta questa luce dentro di noi. La parola di Dio ci dice che la morte è la conseguenza del peccato, abbiamo visto prima nei versetti Romani capitolo 6 verso 23. La morte insorge quando Dio ci toglie il suo spirito vitale. Il peccatore pentito nel Salmo 51 dice: non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. E quando è che Dio rifiuta di continuare a sostenere, a rigenerare la creatura umana? Quando la creatura umana ritiene di poter fare almeno di Dio e delle sue leggi, di cessare di essere in comunione con Lui, di voler fare di testa sua. Il salario del peccato è la morte. La morte è espressione della giustizia di Dio. La scienza medica sta provando di tutto con la tecnologia per farci vivere di più, per tenerci più in vita. Dio però non ha definitivamente abbandonato l'idea di rigenerare la sua creazione. Coloro che in questa breve nostra vita si riconciliano con Dio, affidando la loro vita al Salvatore Gesù Cristo, vengono rigenerati moralmente, spiritualmente e un giorno anche fisicamente. Il Signore Gesù disse infatti: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. La morte non ha quella potenza che pensa di avere, perché il Signore è colui che è la risurrezione della vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. C'è un passaggio da questa vita a quella eterna. Nel nostro testo l'Apostolo parla a delle persone che hanno udito e che hanno accolto la santa chiamata di Dio al ravvedimento e alla fede del Signore Gesù e che sono stati riconciliati con Dio ricevendo questa sicura promessa della vita eterna. Poi vorremmo vedere la realtà di quello che viveva l'Apostolo. Per questo motivo soffro, dice Paolo. Per quale motivo Paolo dice che soffre? Per una causa giusta? per difendere la verità rivelata dal Signore Gesù, per tenere alta quella bandiera del Vangelo, per il Vangelo, per Cristo che gli ha dato questo Vangelo da portare ai gentili. Prima non conosceva Cristo come Salvatore e Signore della sua vita, e sappiamo che era un persecutore dei seguaci di Cristo, ma adesso non porta in prigione i credenti come faceva prima, ma vediamo che lui stesso è prigioniero per Cristo, è prigioniero, è carcerato per Cristo e per il Vangelo, e sta soffrendo, sta in prigione e lo sta facendo con umiltà e con forza, perché sta incoraggiando Timoteo di non mollare. Chi avrebbe potuto fare questo cambiamento se non Cristo stesso? Il Signore lo chiede anche a me questa mattina, come lo chiede anche a te: per quale motivo stai soffrendo in questo periodo? Possiamo rispondere nello stesso modo che ha risposto Paolo? Dobbiamo considerare il valore inestimabile della parola del Signore che abbiamo tra le mani. Ancora oggi il Signore ci concede questa grazia, questa libertà di portare il Vangelo a chi non lo conosce, senza essere perseguitati. Ma noi, invece di farlo per Lui, tante volte siamo abbattuti da preoccupazioni di questo mondo. Stiamo soffrendo per delle cose di poco valore. Stiamo soffrendo per delle cose che passeranno, per delle cose che non hanno un valore eterno. E questo è sbagliato. Dovremmo dare la precedenza, la priorità alle cose di Dio. Stiamo studiando il libro di Neemia nei gruppi, nelle case, e da questo profeta possiamo imparare tante cose. Una di queste è come Neemia ha messo al primo posto nella sua vita il Signore. Nella sua vita ci stava il Signore al primo posto, e poi ci stava la città di Gerusalemme, stava le mura che erano rovinate, le porte che erano bruciate dal fuoco. Possiamo imparare quanto è importante avere un peso nel cuore e nella mente per l'opera di Dio. Perché cosa stava soffrendo Neemia? Per un'opera di Dio, per l'opera di Dio. Neemia confidava nel Signore, così, dopo che pregò e digiunò, come abbiamo visto nel primo capitolo, non si ferma, ma agisce. Perché? Perché c'è un tempo per ogni cosa. Lo leggiamo anche nel libro del profeta Geremia: un tempo per pregare, un tempo per digiunare, un tempo per alzarsi, un tempo per dormire, un tempo per lavorare. Ma c'era anche un tempo per agire. Così Neemia non si ferma a pregare e a digiunare, ma agisce e comincia a fare delle cose per il Signore. Cos'era che ha spinto Neemia a fare questo? Il lavoro che stava facendo vicino al re. Era il copiere, l'avrebbe portato benissimo fino alla sua pensione, senza nessun problema. Ma l'amore per il suo popolo, la compassione per il suo popolo, per Gerusalemme, per le mura, come abbiamo visto, per le porte consumate dal fuoco, spinge Neemia a cambiare la direzione della sua vita. Invece di rimanere al servizio del re, vuole rimanere al servizio del Signore. Invece di fare un servizio per il re che era fedele, sceglie di fare un servizio per il Signore. aveva un peso per i suoi fratelli. Il Signore si usa di quanti sentono un peso per le anime, sentono un peso per l'opera sua. Questa mattina sentiamo noi un peso per le anime perdute di questo mondo? O stringendo il cerchio, sentiamo noi un peso per le anime perdute di questa città? Cari fratelli e sorelle, siamo chiamati a esaminare le mura della nostra vita spirituale, come abbiamo studiato in questo libro. Come il Tempio è stato ristrutturato? Come sono le mura? Sono rialzate? Come sono le porte? Sono efficienti? Ci proteggono? Il Signore vuole regnare nel suo Tempio. E noi sappiamo qual è il Tempio del nostro Signore, che sono nei nostri cuori. Il tuo cuore è il Tempio dove il Signore vuole regnare. Come sono queste mura? Sono distrutte? Dovremmo fare sempre attenzione a non lasciare che il nemico distrugga queste mura, di non lasciare che il nemico distrugga le porte del Tempio, perché il Signore vuole essere il Signore e Salvatore della tua vita in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione tu ti trovi. Poi l'Apostolo Paolo dice: non mi vergogno perché so in chi ho creduto. Anche di questo possiamo dire che l'Apostolo è molto diretto, perché chi ha conosciuto veramente Cristo non può e non deve vergognarsi del Vangelo. E Paolo è uno che ha incontrato il Signore in un modo particolare. Sulla via di Damasco è stato proprio una luce che gli ha fatto perdere la vista. Se lui non aveva fatto la scelta giusta, forse la sua vista rimaneva così per sempre, ma ha fatto la scelta giusta. Si è reso davanti al Signore e ha accettato il Signore. Il Signore l'ha usato. E con fiducia Apostolo Paolo afferma di non vergognarsi del Vangelo, dell'essenza che era l'essenza della sua fede nel Signore Gesù. A Timoteo lo esorta di non vergognarsi del messaggio del Vangelo, ma anche di lui, che era imprigionato per il Vangelo. Poteva succedere anche questo. Ma lui dice: anche se io sono qui incatenato, voglio che tu tieni alta la bandiera del Vangelo. Al momento che lui scrive questa lettera, incatenato in carcere, e vediamo come non si scoraggia, ma sta incoraggiando Timoteo a tenere alta la bandiera del Vangelo. Come posso trovare anche per me questa mattina un'applicazione di questo pensiero di Paolo? Abbiamo tra le nostre mani la parola di Dio, che è un tesoro molto prezioso, che ancora oggi è potente, ancora oggi ci esorta, ancora oggi ci insegna. E la parola di Dio è degna di ogni fiducia, di completa fiducia. Aspetta noi a avere un comportamento giusto, a fare la scelta giusta. Sono convinto che ha il potere di custodire il mio deposito. L'Apostolo, verso la conclusione, dice questo. Anche se su questo ci sono diversi pareri. Alcuni pensano che si parli della fede, anzi altri dell'ufficio apostolico che lui ha avuto, molto importante. Altri pensano che si tratti della retribuzione gloriosa che le aspetta da Cristo. Ma qui quello che ci colpisce è la convinzione la convinzione di Paolo considerando la potente mano di Dio. Leggiamo: sono convinto che ha il potere di custodire il mio deposito, a prescindere di quello che sarà o quello che è. Confida nelle mani, nella potenza del Signore, e che nelle mani del Signore è al sicuro. Nelle mani del Signore si sentiva al sicuro, anche se doveva soffrire, anche se era imprigionato, anche se aveva dovuto fare diversi sacrifici. Pensiamo ai viaggi che ha fatto per proclamare il Vangelo. Quante volte stava in fin di vita, che poteva morire. Quante volte ha rischiato, quante volte non aveva forse anche né da mangiare. Ma il Signore ha provveduto a tutto questo. E lui, nelle mani del Signore, si sentiva al sicuro. Confidare nella potenza del Signore, nelle mani del Creatore, ogni giorno ci darà la forza di cui abbiamo bisogno per affrontare ogni situazione in cui ci troveremo. Paolo ricorda a Timoteo che per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te, nel testo che abbiamo visto la settimana scorsa. Tutti hanno ricevuto un dono da parte del Signore dopo che abbiamo accettato, dopo che l'abbiamo accettato nella nostra vita. Ma questo dono e questi doni che il Signore ci ha dati sono per essere messi a servizio del Signore. Un dono non adoperato è come una fiamma non alimentata e che si spegne poco a poco. Mentre un dono fatto valere ci accresce, ci perfeziona, ci aiuta a essere sempre più simili al nostro Signore. Cosa stiamo facendo con i doni che il Signore ci ha dato? Il Signore ci ha salvato. Abbiamo visto questi due aspetti della vita di Paolo e anche della nostra vita: l'essenza della nostra fede e la realtà che viveva l'Apostolo. L'essenza della nostra fede, come per Paolo e anche per noi, la parola dice: Gesù ci ha salvati, non con i nostri soldi, non con le nostre nelle nostre opere possiamo avvicinarci alla salvezza, ma il Signore stesso ha pagato un prezzo caro e ci ha salvati. Gesù che ci ha rivolto una santa chiamata, non siamo andati noi nel cielo a cercare Lui, ma è venuto Lui sulla terra a cercare ciascuno di noi e a portare questa santa chiamata e questa salvezza. Gesù ha distrutto la morte. La morte non ha nessun potere. La morte del credente è un passaggio da questa vita all'altra, la vita eterna. E poi nella realtà che viveva l'Apostolo, abbiamo visto: per questo motivo soffro, per il Vangelo. Ha avuto tante tribolazioni, ha dovuto combattere con tante difficoltà che noi non ci possiamo manco immaginare. Non ci stavano le macchine, non ci stavano i treni, le navi, che si rompevano pure. Ma in tutto questo, lui ringrazia il Signore. Dice: per questo motivo soffro, per il Vangelo. Per questo motivo non mi vergogno, perché ho conosciuto Cristo, perché so in chi ho creduto, un Salvatore unico, una salvezza unica, e infine sono convinto che ha il potere di custodire il mio deposito. Paolo ci ha dato un esempio, e noi vediamo che la sua vita non è stata facile, non è stata un cammino senza prove, ma in tutto il suo cammino, fino all'ultimo, qui quando scrive questa lettera, ricordiamoci che era verso la fine della sua vita, era molto sofferente, trova la forza nel Signore, anche se stava soffrendo, trova la forza nel Signore a incoraggiare gli altri. Anche noi dovremmo far tesoro di quello che il Signore ci ha lasciato. Un esempio di Paolo, uno che perseguitava i credenti, è arrivato a essere un predicatore, un apostolo, un dottore, colui che spiegava, che insegnava la parola di Dio. E poi abbiamo visto anche l'esempio di Neemia, una persona che aveva un peso nel suo cuore per il suo popolo, una persona che aveva un peso per l'opera di Dio. Proviamo a riflettere su questo, e ciascuno di noi che possa guardare dentro di sé. Il Signore non vuole che siamo inattivi, non vuole che stiamo seduti senza fare nulla per Lui. Paolo ha agito, poteva non rispondere alla chiamata del Signore. Si teneva la sua cecità e andava per la sua strada, ma ha agito. Neemia, uguale, spinto dal Signore, non rimane solo a piangere, a pregare, a digiunare, ma agisce, va insieme con le persone, va a affrontare il re, va a affrontare, cambiare proprio la vita. Prima era il copiere, poi ha dovuto fare il capocantiere per costruire le mura. Chiediamo al Signore che ci possa aiutare a comprendere qual è il nostro posto e che cosa possiamo fare noi per Lui, con la nostra, con le nostre capacità, con i doni che Lui ci ha dato. Così vogliamo ringraziare, Signore, ringraziare e lodare Lui per quello che Lui è. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore, perché Tu sei colui che, Signore, ci hai liberato, che ci hai salvato. Sei colui che non solo hai portato la salvezza, Signore, ma vuoi regnare nei tempi che hai fatti Te, Signore, nei nostri cuori. Aiutaci, Signore, a essere attenti, a custodire, Signore, le mura della nostra vita spirituale, a non lasciare nemico, Signore, che distrugga, Signore, queste mura, affinché Tu puoi regnare come Signore della nostra vita, Signore, che il Tuo nome sia onorato nelle nostre vite. Aiutaci, Signore, a agire, Signore, e fare, Signore, la Tua volontà, Signore. Portare il Vangelo a coloro che sono lontani, Signore. Avere un peso per le persone che sono lontane da Te, che non Ti conoscono. Signore, Ti vogliamo pregare di aiutarci Tu a crescere dentro di noi questo desiderio di essere una testimonianza, Signore, con la parola, testimonianza con la vita, Signore, e in ogni cosa che facciamo, che innalziamo e glorifichiamo il Tuo nome. Nel nome di Gesù. Amen.